contesto era il grande anno di Adriano Panatta, che dopo aver vinto Roma nel giro di 15 giorni ha vinto un grande slam come Parigi, è arrivato al quarto posto nella classifica mondiale e l'Italia nel frattempo è tornata in corsa per la Coppa Davis, perché c'era stata già prima con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, senza poi riuscire mai a vincerla, per cui era un'occasione unica quella del 1976.
Unica perché l'Italia partiva estremamente favorita nella finale contro il Cile, questo perché in semifinale aveva battuto al Foro Italico l'Australia per 3-2, nonostante un grandissimo John Alexander che aveva battuto sia Panatta sia Barazzutti, il quale poi nel 77 sarebbe stato un top ten. Insomma, l'Italia era una potenza del tennis. Alcuni dei giocatori di quella Coppa Davis hanno detto che l'arrivare in finale in sé non era una grande novità, perché l'Italia ne disputò 4 nel giro di 5 anni. Però c'era il grande vantaggio di giocarla contro il Cile. Dall'altra parte però il Cile in quel momento era sotto la dittatura di Pinochet e questo provocò una serie di problemi anche di ordine etico in tutta Italia, e ci fu un movimento che cercò di convincere la nazionale a non partecipare a quella trasferta.
Esatto, però più che etico fu politico il movimento, perché la sinistra si ribellò all'idea che la nazionale italiana potesse andare in Cile a tentare di vincere la Coppa Davis. Tu hai detto l'Italia che è arrivata in 5 anni, è arrivata 4 volte alla finale, però non dimentichiamo che quella cilena è stata la prima finale dei famosi 4 moschettieri azzurri, Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zuccarelli, per cui era già un'esperienza unica quella.
E tu in quanto giornalista sentisti quel tipo di pressioni? Quali furono le conseguenze in seno alla redazione della RAI di fronte a quelle proteste?
Beh, la RAI si spaccò in due totalmente, con una sola eccezione curiosa, perché un consigliere d'amministrazione, un ex senatore, Ignazio Pirastu del PCI, il grande appassionato di tennis, si batté per andare in Cile praticamente, e tant'è vero che poi alla fine riuscì a convincere anche Enrico Berlinguer a diminuire la pressione perché la trasferta non avvenisse. E invece avvenne e ci fu il successo, il primo e unico successo dell'Italia in Coppa Davis.
A proposito delle pressioni, nell'opinione pubblica italiana circolava uno slogan poi diventato famoso che recitava: non si giocano volley con il boia Pinochet. Ma voi che eravate in partenza per il Cile, come viveste quella trasferta da questo punto di vista?
Noi la vivemmo con un po' di apprensione, perché non sapevamo a cosa andavamo incontro, però ci documentammo, tra l'altro il mio direttore, oltre a mandare me, chiese al nostro numero uno degli inviati speciali di politica estera, Giuseppe Chisari, di venire anche lui, e lui fece tutti i servizi cosiddetti politici. Però la nostra trasferta non fu una trasferta di paura, fu una trasferta normalissima. Avevamo soltanto la possibilità di muoverci dall'albergo soltanto con la scorta della polizia, che ci accompagnava sia allo stadio per gli allenamenti sia per le partite ufficiali della finale di Coppa Davis. Però non ci si poteva muovere molto dagli alberghi, dall'albergo, perché ce n'era uno solo a disposizione nostra, lì era estate piena e si stava in piscina quando non si andava a vedere gli allenamenti della squadra. Sì, ma c'erano anche molti tifosi italiani che hanno seguito la nostra nazionale. Io sono l'unico che ha raccontato in diretta la vittoria dell'Italia in Coppa Davis, anche se, come sappiamo tutti e sapete tutti, il tennis è uno sport poco radiofonico. Io facevo dei collegamenti ogni 2-3 minuti durante lo svolgimento degli incontri e aggiornavo il risultato dando la diretta di alcuni scambi, tra l'altro molto belli, perché Panatta giocò un tennis straordinario, lo stesso Barazzutti faticò un pochino, però poi riuscì a portare a casa i punti.
Ecco, tu Mario hai detto che sei stato l'unico a raccontare in diretta per il Radio Rai quello che stava avvenendo, ma perché la televisione non mandò nessuno in Cile?
Questo bisognava chiederlo a Tito Stagno, che era il caporedattore del TG1, per esempio, agli altri capi redattori. C'era Guido Oddo, era il numero uno del tennis, e Galeazzi era il numero due. E Oddo fece la telecronaca da Milano differita, in differita, e ci fu anche l'episodio in cui il giorno del doppio lui aprì la telecronaca dopo che la notizia si era sparsa per tutta Italia che avevamo vinto, perché la radio l'hanno ascoltata in tanti, dicendo l'Italia ha vinto la Coppa Davis e adesso ci apprestiamo a seguire l'incontro di doppio che ci ha dato il punto del successo.
Senti, un altro degli episodi che hanno reso mitica per gli appassionati di sport quella trasferta fu quello delle famose magliette rosse, questione che è difficile dirimere attraverso le immagini in bianco e nero della televisione. Tu che eri testimone oculare, ci racconti che cosa accadde esattamente?
No, loro entrarono per il doppio con la maglietta rossa, poi nell'intervallo, perché a quei tempi c'era l'intervallo, lo ricorderai bene, cambiarono la maglietta e misero quella blu, tant'è vero che la copertina del mio libro disco c'è, con gli azzurri che portano in alto la Coppa Davis con Nicola Pietrangeli, e la maglietta è quella blu.
Specifichiamo, loro indossarono la maglietta rossa come forma di provocazione nei confronti del regime di Pinochet?
Così Mimmo Calopresti, il regista, quando 2 anni fa ha presentato il suo film documentario, ha raccontato questa cosa. Panatta e Bertolucci, grandi amici nostri, miei soprattutto, non mi hanno mai raccontato questa cosa. Pietrangeli l'altra sera, alla presentazione del libro al Circolo della Corte dei Conti di Roma, ha detto che lui questa vicenda non sapeva assolutamente nulla. Probabilmente è una cosa che è venuta in mente Adriano, non l'ha detta a nessuno, e poi non ce l'ha detta nemmeno nei giorni successivi, quando ci siamo fermati a Rio de Janeiro, perché gli azzurri sono stati premiati per questa vittoria dalla Federazione Italiana, di una vacanza di 4 giorni a Rio de Janeiro, e anche noi giornalisti, alcuni di noi sono rimasti con loro a Rio per descrivere ancora le vicende del dopo successo.
Allora, insomma, un successo sul Cile per 4-1 che consegnò la Coppa Davis del 1976 all'Italia, quella che resta tuttora l'unica insalatiera del tennis azzurro. Sono passati esattamente 40 anni. Era una squadra che a distanza di tempo è emerso, era estremamente sfilacciata. In particolare c'erano 2 fronti, Panatta e Bertolucci da una parte, Barazzutti e Zuccarelli dall'altra. Alcuni dicono soprattutto per questioni caratteriali, qualcun altro aggiunge possibilmente anche per divergenze politiche o ideologiche. Tu che hai vissuto dall'interno quella squadra, lo percepivi questa spaccatura interna? La vittoria non riuscì in nessun modo a compattare il gruppo?
Guarda, noi l'anno precedente, il 75, andammo a giocare in Sudafrica, andarono a giocare in Sudafrica e io seguì la squadra. Io fui l'unico giornalista accettato la sera alla visione dei film in una sala da Mario Berardinelli, e sembravano tutti fraterni amici, e questo nell'anno precedente la finale di Coppa Davis. Poi l'altro giorno Nicola ha raccontato che all'inizio loro si allenavano 2 e 2, che poi invece lui è riuscito a farli vivere insieme, a farli stare tutti quanti insieme tranquilli. Certo, il dualismo Panatta-Barazzutti è sempre esistito, l'amicizia tra Panatta e Bertolucci, che erano tra i primi 5 doppi del mondo, era nata da una grande amicizia. L'unico che stava un po' per i fatti suoi era Tonino Zuccarelli, che era un livello inferiore agli altri.